Shorty con la sua regina su Radio Dolomiti. Noi siamo pronti allora a cominciare. Motore Chuck in onda.
Motore Chuck in onda.
E il giovedì torniamo con Motore Chuck in onda a raccontare di cinema, fiction, serie TV. Questo oggi è anche un momento in cui ci tuffiamo nella storia, perché per quello di cui andremo a parlare è anche nell'anno di un anniversario. Ma andiamo per gradi. Intanto io do il benvenuto ad Elena Galvani, lei di Stradanova Slow Theater, regista e attrice in questa serie. Ciao Elena. Benvenuta.
Ciao Michelangelo, buon pomeriggio, grazie di avermi invitato.
Buon pomeriggio a te. Oggi dobbiamo raccontare la storia di un buon soldato, che è che è questa fiction girata in una location tenebrosa in un anniversario. In un anniversario che è quello degli 80 anni dalla battaglia di Stalingrado, era 1943. Però andiamo con te, Elena, a parlare effettivamente di questa preferisci chiamarla fiction o serie? Perché comunque ci sono diverse puntate. Come la definiamo?
Ma sai che ancora non lo so.
Ah, ecco, bene, anche tu allora sei in dubbio.
Siamo arrivati, stiamo preparando l'ultima puntata che andrà in onda il 22 maggio e ancora non ho capito che cosa abbiamo fatto.
Beh, allora, se posso, avete fatto un gran lavoro, un gran risultato.
Sono perché... 9 puntate da 50 minuti l'una, c'è un po' sfuggita di mano, devo dire.
Senti, siamo storicamente siamo in quel periodo, perché tra l'altro la prima puntata si chiama Schweig versus Hitler, quindi si entra proprio a bomba nella storia vera, però con l'occhio di chi la vuole raccontare, che sei tu la regista, no?
Sì, sono io insieme a Jacopo Laurino, siamo i due registi di Stradanova Slow Theater e abbiamo prodotto questa serie. Diciamo che l'idea nasce proprio da uno stimolo, chiamiamolo così, un'ispirazione della Fondazione Museo Storico, proprio per gli 80 anni della campagna di Russia, insomma, questo anniversario veramente tragico. La domanda era come raccontarlo da un altro punto di vista, perché loro lo raccontano da un punto di vista storico.
Giustamente.
Ci sono altri punti di vista, no? Ecco, noi siamo due teatranti, nel senso proprio più largo del termine, siamo due mattacchioni, nel senso che ci piace fare esperimenti, e noi ci chiamiamo Slow Theater perché cos'è? Facciamo teatro in modo un po', come dire, neorealista, cioè prendiamo persone anche senza esperienza che però noi sembrano avere qualcosa di adatto nella voce, nell'aspetto, nelle esperienze di vita, adatto a interpretare questo o quel personaggio, no? E da qualche tempo facciamo anche esperimenti televisivi, non solo teatrali. E così abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo creato questa serie TV di 9 episodi, ti dicevo, e sì, sicuramente è un documentario. Sicuramente un documentario, perché c'è un apparato critico molto robusto, autorevole, perché abbiamo 6 esperti che ci parlano di storia, letteratura, teatro, antropologia, però c'è anche la fiction insieme con questi contenuti, no? E tutto prende vita da questo personaggio che è stato creato da questo autore boemo Asia, che poi rivitalizzato da Bertolt Brecht, no?
Okay.
Ed è un matto. Schweig, il buon soldato, è un matto proprio col certificato, okay. Poverino, è stato pure in manicomio questo personaggio e alle prese con questa seconda guerra mondiale e soprattutto col regime nazista, ecco.
Senti, hai parlato di prendiamo attori non professionisti e ne facciamo qualcosa, questo qualcosa sì. È appunto quello di cui stiamo parlando, perché tutti gli attori sono tutti trentini, tra l'altro, se non ho capito male.
Sono tutti trentini.
E tutti non professionisti.
Tutti non professionisti, tranne me e Jacopo, che però facciamo più che altro delle comparsate, perché essendo registi comunque stavamo molto più dietro la camera che non davanti all'obiettivo. Abbiamo fatto qualche piccolo cameo tipo Hitchcock.
Ok, beh, ci sta,
diciamo
ci, sta,
così.
Ci sta. E quindi com'è andata anche un percorso così lungo, perché hai detto 9 puntate con attori che non è il loro mestiere, diciamo che nascono come altro. Come è andata questa, come sta andando? Come perché poi ancora manca un pezzetto, quindi.
Sì, infatti. Ma sai che ti dico? Che forse sì, c'è documentario, c'è fiction, ma c'è anche tanta vita proprio per questo motivo. Quindi forse potrei definirlo il tutto un reality culturale, potremmo chiamarlo così.
Quindi non è serie, non è fiction, è reality culturale.
Perché alla fine, se vuoi, anche il famoso dietro le quinte dei film, noi l'abbiamo messo dentro la serie.
Ah,
quindi
bello.
Il nostro regista Marco Rauzi con Xformat Video, insomma, che ci hanno supportato, sono andati a casa degli attori, li hanno seguiti nei momenti di difficoltà, insomma c'è un po' di tutto.
Bello.
E poi ti racconto anche qualche...
mi piace perché si scopre quello che in realtà non si vede, no? Quando qualsiasi pellicola, film, serie, TV si accende su uno schermo, si vede quello che viene immortalato dalla macchina da presa, ma
certo.
Quello che poi è il dietro le quinte e l'andare a casa degli attori. qui invece c'è anche quello.
C'è anche quello.
Fantastico.
E ci sono anche gli incidenti di percorso, tutto registrato.
Allora, un esempio me lo devi fare, dai, raccontami una storia in mezzo minuto, dai.
Così mi sfogo anche un po', guarda, perché... Allora, il secondo giorno di riprese, allora, diciamo una cosa importante... che sono tutti attori non professionisti, però siccome il protagonista è un maschio, il testo è molto grottesco e molti altri personaggi sono un pochino fuori di testa, diciamo che metà del cast è fatto da utenti dei centri di salute mentale di Clesse Mezzo Lombardo.
Ok.
Quindi eravamo veramente una gabbia di matti nel vero senso della parola. Mm-hmm. Secondo giorno di riprese, Graziano Tramonti, che è il protagonista, che fa Schweik, insomma, dopo la pausa pranzo non si presenta sul set.
E dove era finito?
Specifico che tra il ristorante e il set ci sono 100 metri in linea retta.
Okay.
Forse 95, neanche 100. Tra l'altro con trucco, parrucco e costume, perché ci volevano 3 ore per truccarlo.
Tutti
quindi
pronti,
è andata al ristorante vestito in quel modo. Usciamo dal ristorante, pioveva, che se aprivi la bocca affogavi, ti dico solo questo. Insomma, dov'è Graziano? Dopo 20 minuti abbiamo cominciato a cercarlo, per 3 ore siamo andati a suonare tutti i campanelli del paese, il macchinista è finito in chiesa ad aprire il confessionale per cercarlo. Dopo 3 ore è arrivato un camioncino bianco, colore angelico.
Sì.
E c'era un ragazzo dentro, che non abbiamo mai saputo chi fosse. Colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente. Ce l'ha depositato davanti al set. Graziano non ha idea né di dove è stato,
né di cosa sia successo.
Era dimenticato tutto, quindi ecco, ti dico, ed è tutto registrato.
Tutto registrato, ma questo tra l'altro io non l'ho detto, ma si può vedere il tutto su YouTube, basta trovare alla pagina, tra l'altro, del Museo Storico, La Storia di un Buon Soldato, e ci sono le puntate, il trailer compreso, disponibili. Elena, noi ti ringraziamo tanto per averci raccontato anche di quest'ultimo episodio, perché non è l'unico all'interno delle puntate, e per essere stata con noi oggi. Tra poco andremo a parlare un po' di storia, anche di storia vera, e anche di come questa storia entra nella fiction dal punto di vista del Museo Storico stesso, perché sarà con noi Lorenzo Gardumi. Elena Galvani, grazie mille, buon lavoro, buon pomeriggio.
Grazie a te Michelangelo, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Telly dressed or sober, he really likes a fifth. Give him a spliff and he won't round now. He gets me to the point, it's nearly over, but somehow I'd like to get to know him. Somebody told me that I should claim him. Somebody told me that I should let him go, baby, somehow. I can't wait to
till he gets older. Then I can assure you we'll be fine. I won't bow out. I know nobody's perfect. With love, you gotta earn it. But until then, I guess we'll have to scream and shout. Somehow, I'd like to get to know him. Somebody told me that I should claim him. Somebody told me that I shouldn't let him go.
Joss Stone con la sua Somehow, e noi stiamo raccontando della storia di un buon soldato prodotto da Stradanova Slow Theater insieme agli altri ex format movie. C'è la Fondazione Museo Storico del Trentino, Trentino Film Commission, che è sempre con noi all'interno di questo spazio del giovedì con Motore Ciak in onda. E adesso andiamo a parlare un po' di storia, apriamo i libri di storia un pochino, lo facciamo per qualche minuto con l'ospite che raggiungiamo, Lorenzo Gardumi, chiedo scusa, di Fondazione Museo Storico. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao, grazie.
Ciao. Senti Lorenzo, tu hai potuto ascoltare anche quello che ci siamo raccontati con la regista di questa storia di un buon soldato, dal punto di vista anche con qualche episodio un po' ilare, mettiamola
anomalo.
Così, e anomalo, che può succedere su un set di una fiction così anche lunga, con tante puntate. Abbiamo detto sono 9 puntate da circa 50 minuti. Dove la storia effettivamente entra, perché anche lei l'ha definita un documentario in senso anche vero e proprio. Ma quanto entra questa storia nella fiction, la storia di un buon soldato, Lorenzo?
Beh, insomma, ci entra per molti motivi. Se non fosse solo l'esempio che si guarda alla guerra dal punto di vista di un pazzo, no? Come è stato anche definito da Elena. E fondamentalmente la guerra è una assurda, incredibile follia. La Seconda Guerra Mondiale, come in fondo in realtà tutte le guerre che hanno, diciamo, costellato, ahimè, purtroppo la storia del genere umano. Si entra in guerra in una determinata maniera. C'è un prima della guerra, quindi, in cui alcuni entrano per volontà, per dovere, eccetera, altri entrano per entusiasmo. C'è un durante la guerra e c'è un dopo la guerra. Per moltissimi reduci, io direi la maggior parte dei reduci, la guerra in fondo non finisce
come
il maggio del 45, e sono cicatrici che in qualche modo restano, segnano l'animo del reduce. È capitato, capita per lavoro, di incontrare discendenti, parenti di reduci che confermano quanto il loro congiunto in realtà non avesse mai parlato della guerra, o avesse al limite lasciato alla carta il compito di tracciare quella che era stata la sua esperienza di guerra. Quindi fondamentalmente la guerra, per chi la combatte e anche per chi non la combatte, mi riferisco alla Seconda Guerra Mondiale, ma potremmo parlare anche della prima, i civili, no?
Sì.
Segna da molti punti di vista la vita di una persona come esperienza, anche se non fondamentalmente traumatica.
L'esperienza del fronte, no? Che di sicuro lo dici tu, ma anche in altre pellicole si va a raccontare anche questi. Mi vengono in mente anche tante pellicole forse molto acclamate dal pubblico, che arrivano da Hollywood, però l'elemento di ripercussione nel presente e nel dopo, nella mente umana, non può che essere vivo, no? Lorenzo, Seconda Guerra Mondiale, senz'altro la campagna di Russia, Stalingrado, anche per questa parte d'Italia, che è la nostra regione, sono state un elemento che nei libri di storia entra in maniera decisa, o no? Voi come Fondazione Museo Storico, immagino, nella ricerca abbiate trovato e continuate magari ad avere tanto materiale, tanto da dire, da raccontare.
Sì, noi continuiamo sempre a raccogliere tracce di quell'esperienza, dell'esperienza bellica in generale, c'è da dire che se la memoria della ritirata della campagna di Russia e dell'esperienza degli italiani e dei trentini su quel fronte è ancora importante, bisogna anche dire che è stata un po' mitizzata la ritirata del Don, Nikolaevka, eccetera. Uh-huh. Molto spesso ciò che accade sul fronte orientale o in Africa settentrionale hanno lasciato in un cono d'ombra ciò che accade invece nei Balcani. Ti dico solo qualche numero: se le truppe impegnate dall'Italia fascista sul fronte dell'Africa settentrionale sul fronte orientale sono complessivamente 400.000 uomini divisi equamente tra i due fronti, la presenza italiana nei Balcani, e per Balcani intendo una parte della Grecia e una porzione cospicua dell'ex regno di Jugoslavia, assomma a 650.000 uomini. Quindi quel tipo di esperienza è passata in secondo piano rispetto al mito della ritirata, all'epopea della ritirata sul fronte orientale e anche alle operazioni condotte sul fronte dell'Africa settentrionale, di cui si parla sempre come, no, una campagna certamente persa, sfortunatamente in qualche modo, no? mancò la fortuna, non il valore. Quello che accade nei Balcani invece è ancora oggi a livello di coscienza storica in qualche modo ancora secondario rispetto agli altri fronti.
Senti, tornando a Zweig, un'ultima battuta, tu che tra l'altro appari anche nella serie, Lorenzo, tu che cosa, quando hai visto queste puntate, cosa hai pensato quando hai visto anche i personaggi e questi attori non professionisti, diciamo, della storia del buon soldato, messi dietro la macchina da presa, davanti alla macchina da presa, chiedo scusa?
Beh, insomma, in realtà mi è parso che il ricorso ad attori non professionisti, ma soprattutto attori, diciamo così, particolari, sia stato un elemento assolutamente in linea, come ti dicevo prima, con quello che è l'effetto della guerra su chi la vive in prima persona. Per i reduci, per alcuni dei reduci, poi oggi noi abbiamo delle pratiche anche scientifiche, mediche, insomma, che ci dicono che gli effetti della guerra producono dei disturbi del stress post-traumatico, come vengono, esatto, come vengono chiamate attualmente. All'epoca la medicina e la psicologia non erano arrivati a identificare precisamente gli effetti psicologici della guerra sui combattenti. Oggi siamo, diciamo, a un livello superiore, abbiamo cambiato, diciamo, i nomi, non chiamiamo più guerra le guerre, ma le chiamiamo missioni di pace, no? Per nascondere ai combattenti, ma anche a noi, alla civiltà, al mondo occidentale, la realtà della guerra. E per tornare alla serie, devo dire che sì, questo è l'elemento cardine. La guerra produce una metamorfosi nell'uomo, e molto spesso questa metamorfosi è negativa. Non è un caso se il matto del paese nel dopoguerra era molto spesso il reduce di guerra,
sì,
e quindi fondamentalmente la guerra, non soltanto la violenza della guerra, non soltanto la visione della morte e l'atto stesso dell'uccidere un essere umano, no? È quello anche che lascia tracce indelebili su chi è costretto a compiere determinati atti. Sono situazioni che comunque inducono una metamorfosi profonda nell'animo di coloro che sono chiamati a vivere questo tipo di esperienza.
Lorenzo, noi ti ringraziamo molto. Lorenzo Gardumi, storico e ricercatore di Fondazione Museo Storico del Trentino, per essere stato con noi, e buon proseguimento, buon pomeriggio anche a te.
Grazie.
Grazie. Quindi la storia di un buon soldato, ripetiamo, tra l'altro anche sui canali YouTube ci sono, tranne l'ultima puntata che abbiamo sentito, è in corso di d'opera, ma sarà a breve disponibile. Basta andarla a ricercare per conoscere o andare a riprendere un pezzo di storia raccontato appunto con questa fiction di cui abbiamo parlato oggi a Motore Chuck in onda. Tutte le puntate sono disponibili anche sul nostro sito, ovviamente radiodolomiti.com. Facciamo una pausa.
Motore Chuck in onda.